Buonasera, stasera leggeremo 3-4 Mishnayot di Pirkei Avot attribuite alla figura di Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, grande mistico del secondo secolo, e anche il grande rabbino, interprete della tradizione orale della Torah. E in qualche modo lui e Rabbi Ishmael, che abbiamo visto l'altro giorno, sono i grandi, due autorità che interpretano la Torah nel secondo secolo dell'era volgare, una generazione, due generazioni dopo la distruzione del Tempio. E se Rabbi Ishmael, appunto, ci ha detto ieri, e veme kabel et kol adam besimcha, quindi ricevi qualunque persona con modi affabili e con gioia, la nostra vicina di oggi dice Rabbi Akiva Omer, שחוק וקלות ראש מגילים את האדם לערווה. רבי עקיבא אפרמבה, אל ריזו אל הפירולצה, הביטו אל הרומו על אימורליטה. או על הפיגורה די רבי עקיבא, אין כאונה פיגורה די אונה פרסונה כאירה פרטיקולרמנט סנסטיבילה, אין כאל רפורט אומני, i rapporti fra uomo e donna in particolare. Ci sono le storie appunto dell'amore fra Rabbi Akiva e sua moglie, e che li mandò quindi a studiare, a imparare la Torah, visto che lui è cresciuto con un uomo semplice e quindi a 40 anni è andato a studiare la Torah e a riscoprire la tradizione orale e interpretare la Torah secondo le regole precise che ha insegnato lui, e proprio lui quindi è colui che conosce anche la tensione che ci può essere appunto fra Schok e Kalut Rosh, il riso della frivolezza, e lo studio della Torah, e quindi il modo più serio, ecco, e più responsabile di prendere la vita e di riportarsi con essa. Quindi è proprio interessante che a lui è poi attribuita questa grande storia d'amore fra lui e sua moglie, che era figlia di un importante esponente di Gerusalemme. E ci spiega quindi subito anche la Mishnah successiva, quando lui dice Uaya Omer, a nome di Rabbi Akiva, si spiega la Mishnah, Masore Siag la Torah, esso voleva dire la tradizione costituisce un siepe intorno alla legge. Il tema del siepe l'abbiamo visto già dall'inizio, e perché no, a su Siag la Torah, fate siepe alla Torah in modo da non arrivare, di essere quindi attenti a non arrivare o a non mettersi in situazione di poter sbagliare e fare delle cose o peccare e delle cose che non è bene farle. Ed è proprio lui, Rabbi Akiva, portatore quindi della tradizione orale, cioè il conto preciso delle parole della Torah, il conto preciso delle lettere, quindi tecniche dei scriba di allora, vanno avanti fino ad oggi, ad essere quindi sia per la Torah, in modo che non cambia il suo contenuto e che sia quindi mantenuta e tramandata da una generazione all'altra. Quindi possiamo intendere Masore come proprio il conto delle lettere e delle parole, quindi la Masorah, e possiamo intendere Masore sia la Torah come appunto minag e halakha, quindi lo stesso minag, lo stesso abitudine che si sono sviluppati negli anni per mantenere e proteggere la Torah, ecco, sono anche loro modi per proteggere il testo e l'interpretazione della Torah nel tramandarla di una generazione all'altra. Allo stesso modo, dice la stessa Mishnah, Maserot siag la osher, Rabbi Akiva viene da un ambiente semplice, diventa ricchissimo semmai dopo che è diventato Gadol Batorah, ma è uno che viene da un ambiente semplice, capisce quindi i limiti della abbondanza e della ricchezza, l'abbondanza e della ricchezza, e dice le Maserot, le decime che la Torah ci ha raccomandato appunto di togliere il nostro proprio per offrirle al povero e al Tempio, ecco, ci abituano a capire che quello che abbiamo ha un valore relativo, perché ci abituiamo a separarsi da un decimo dei nostri averi per dedicarli a delle finalità più alte e a dedicarli anche all'altro, al povero. Subito vedremo appunto Rabbi Akiva a proposito del rapporto con l'altro e la centralità quindi del rea, del compagno, dell'amico e del fratello nel pensiero di Rabbi Akiva. E allo stesso modo quindi dice sia la osher nedarim, scusate, ma se vuoi siag la osher nedarim siag la prishut, così pure anche per non andare oltre la misura che la Torah ci ha indicato, quindi di continuare a vivere comunque dentro la realtà della vita, dentro la vita stessa, quindi nedarim siag la prishut, e le decime sono la siepe alla ricchezza, i voti sono la siepe all'astinenza, perché anche quando si parla di Nazir nella Torah, del Nazireo, e in qualche modo quando finisce la sua Nezirut, la Torah impone che lui deve portare un Korban Chattat, un sacrificio di chi ha peccato. E i maestri chiedono, ma che cosa ha peccato? Lui ha voluto andare oltre e quindi dedicarsi ancora maggiormente alla vita religiosa, allo zelo, e la maggior parte dei maestri dicono sì, ebbene, e uno per un mese, per un periodo limitato, fa ancora di più, si avvicina ancora di più, però Maimonide a questo proposito dice non ti basta quello che ti ha permesso e proibito la Torah, che tu vuoi presentarsi ancora più degli altri, tu più di quello livello che la stessa Torah ti ha raccomandato. Quindi c'è anche una specie di ruote di orgoglio, di non umiltà, ecco, in questa volontà di diventare troppo Hasid, altei Hasid arbe. La Torah ci indica come vivere nell'uomo, nel mondo e nella realtà in modo umile e polisiagin giusti, e non bisogna andare molto o troppo oltre. Quindi ci insegna Rabbi Akiva di rispettare anche la vita com'è, e quindi nedarim siag la prishut, siag la chokma shtika, questo ovviamente è una regola che è bene seguirla sempre, ecco, il limite alla propria saggezza e la consapevolezza della propria saggezza, e non parlare sempre ovunque e di qualunque cosa. E il saggio pensa, riflette e poi si esprime. Quindi sia la chokmah shtika, la siepe alla sapienza, e il silenzio. Il saggio si contraddistingue proprio per quella sua capacità di non parlare gratuitamente, ma invece di misurare le sue parole in modo che ogni sua parola diventa, come si dice, Milà Becerra, una parola misurata e abbia un suo senso, e questa è una regola, insomma, di educazione molto importante e, anche per noi ebrei e italiani, ecco, a non parlare inutilmente, ma cercare di dire cose che abbiano significato e per motivi specifici. Ora arriviamo all'altra Mishnah ancora, che è molto interessante, sempre a nome di Rabbi Akiva, la leggo e poi cercherò di spiegarla. Poi Omer, Aviv Adam Shenivra Bezelem, Chibai Eterano Datlo Shenivra Bezelem, Chi Bezelem Elohim Assa Et Adam. E egli affermava, caro è l'uomo perché fu creato ad immagine divina, ma un eccezionale affetto gli fu dimostrato facendoli conoscere che fu creato ad immagine di Dio, secondo quanto è scritto, poiché a propria immagine il Dio creò l'uomo. Interessantissimo, perché noi conosciamo anche un altro dibattito fra Rabbi Akiva e Ben Azai. Qual è la cosa più importante della Torah? Disse Rabbi Akiva, il famoso detto che anche tutti i nostri ragazzi e Ben Akiva conoscono bene, Ve'avta le'reacha kamocha, ze klal gadol b'Torah. Amo il tuo prossimo come te stesso. Questa è una regola, la regola forse più importante della Torah, che Midrash, la Gemara ce lo porta anche a nome di Hillel, il famoso racconto di Hillel, che viene richiesto di insegnare la Torah mentre il pagano sta su un piede, e lui gli dice: ama il tuo prossimo come te stesso, questa è tutta la Torah, ora vai a studiare. Quindi la regola che l'amore per il prossimo è così fondamentale. E su questo Ben Azai invece dice: Ze sefer toldot Adam gadol mimeno. L'inizio della parasha della creazione, che parla della creazione dell'uomo, e dice: questo è il libro che narra la creazione dell'uomo, l'immagine di Dio li creò, è ancora più importante. E quindi si può spiegare in due modi, anche poi il commentatore italiano, Arucho, no, nel X secolo lo spiega a modo suo e si dilunga nella spiegazione di questo loro dibattito. Possiamo dire che secondo Azai la misura centrale dell'uomo è la sua somiglianza a Dio, la parte divina che è in lui, e quindi l'immagine divina che è nell'uomo, creato all'immagine divina, è la cosa più importante e più alta che possa essere in lui. Mentre Rabbi Akiva tende a riportare invece la grande misura dell'uomo nella sua capacità di amare l'altro, quindi più al livello sociale, diciamo, che religioso. Ma comunque ci dice qui che grande merito fu dato all'uomo che fu creato ad immagine divina. Non solo Chibai Eterano dato, ma è un eccezionale affetto gli fu dimostrato facendoli conoscere, noi diremo facendoli essere consapevole che fu creato a immagine di Dio. E quindi, se Ben Azai magari insiste più su questa capacità dell'uomo di fare le libere scelte, questa sua somiglianza al divino, nella sua libertà di prendere una strada o un'altra, di fare il bene o fare il male, e Rabbi Akiva ci insegna che l'uomo ha questa grande capacità di fare il bene nel mondo, e quindi grazie alla sua immagine divina e la sua consapevolezza di questa sua immagine, quindi la nostra coscienza, la nostra capacità cognitiva, il nostro sguardo riflessivo sul senso della nostra stessa vita ad immagine di Dio, la somiglianza che noi possiamo avere attraverso la Kedushah, come abbiamo letto questo sabato, con lo stesso Kadosh Baruch Hu, è una questa nostra grande merito. Quindi l'uomo è particolare, tutti gli uomini, quindi non c'è una distinzione fra popoli e nazioni. L'uomo, in quanto creatura del divino, ha questa consapevolezza, ha questa capacità di intendere e di capire se stesso e di indirizzare la sua vita verso le misure di Kadosh Baruch Hu, verso le misure della Kedushah, ed è questa stata quindi una benedizione particolare che l'uomo, che Kadosh Baruch Hu, il divino, ha voluto offrire all'uomo, non solo offrendogli quindi la sua capacità mentale, emotiva e intelligenza, ma facendogli anche poter essere consapevole di questa sua grande, suo grande merito, a differenza forse, non sappiamo, a differenza del mondo animale. Su questa differenza fra mondo animale e mondo umano, e ovviamente ci abbiamo anche oggi, in questo periodo così particolare, tanto da riflettere, appunto, questo nostro merito umano, e per che cosa l'abbiamo usato. Eravamo abbastanza aderenti alla prima mitzvah offerta ad Adamo nel Gadenden, le Ovda o le Shomra, per custodirla e per farla crescere. L'abbiamo veramente fatto? Ecco, qual è questo rapporto? Oggi si discute molto, no, fra questi virus che ogni tanto appaiono e portano distruzione, e il nostro comportamento con la terra e con il mondo animale, e lo sfruttamento della terra che poi si rivela appunto come una fonte di malattie. Anche questo fa parte della consapevolezza e della responsabilità che noi come creature, create ad immagine di Dio, dobbiamo avere della nostra propria storia e presenza sulla terra. E ora va avanti, ovviamente, e dice: Chavivim Israel shenikru banim lamakom, chibai terano datlem shenikru banim lamakom, shenemar banim matem l'Hashem Elokechem. Cari sono gli ebrei perché furono chiamati figli del Signore. Un eccezionale affetto fu dimostrato facendo loro conoscere, essere consapevoli che erano stati chiamati figli del Signore, secondo quanto è detto: voi siete figli del Signore vostro Dio, Deuteronomio, eccetera. Essere figli, ovviamente, per noi non è e non è mai stato interpretato in senso concreto o teologico, Dio non voglia, perché Dio sta in cielo e noi siamo sulla terra. Però l'immagine della figliolanza, l'immagine dei figli, che sono quindi maggiormente riguardati dal loro padre, questa espressione che troviamo anche nella letteratura rabbinica del periodo, no? Avinu Shebashamayim, il nostro padre che è in cielo, ma nel contesto ebraico ovviamente ha un suo significato, e questo rapporto così specifico, così vicino, così di riguardo, così di amore da parte nostra verso di Lui, la nozione del patto, se vogliamo, fra Dio e Israele, di riportare l'umanità verso suo destino etico, morale e così via. Quindi attenzione a come interpretiamo questa immagine dei figli e di un padre. Noi ce l'abbiamo nella letteratura rabbinica, ce l'abbiamo anche nelle nostre tefilot, e lo intendiamo appunto per esprimere questa maggiore vicinanza che noi possiamo sentire, che Dio sente per noi e che noi sentiamo per Lui, mantenendo ovviamente, non mescolando le due entità, ecco, diverse ovviamente tra di loro, padre e figlio, ognuno poi il figlio cresce e va per il suo destino sulla terra, ma mantiene questo amore, questa ricerca, questo voler ritrovare il rapporto di infanzia, se vogliamo, con lo stesso padre. Quindi è una immagine veramente fortissima anche in senso religioso, e quindi Akiva, che era un mistico di per sé, ecco, certamente capiva, ecco, la forza delle parole e quanto questa immagine poteva quindi rappresentare la vicinanza e la ricerca di vicinanza fra Israele e Kadosh Baruch Hu da entrambi le parti, da Kadosh e da Israele verso Kadosh e Baruch Hu. Poi continua, ed è sempre Rabbi Akiva, adesso non il mistico ma il legislatore, colui che ha scoperto il valore della Torah, che lui, che guardando appunto l'acqua che cade, che segna segnali sulle rocce, dice: allora sì, è così che bisogna capire e crescere. E va quindi a 40 anni a prendere una nuova strada, a studiare la Torah, il Midrash lo descrive molto bello, e a imparare come da un fanciullo le lettere della Torah una per una, per poi cominciare a leggere, per poi capire il senso, le tracce della Torah nella stessa creazione, e quindi Chavivin Israel Shenitan Lehem Kli Chemda Chibba Yiterano Dat Lehem Shenitan Lehem Kli Chemda Shebo Nivra Olam Shenemar Kilekach Tov Natati Lachem Torati Al Ta'azovu. Caro Israele, perché gli è stato concesso un oggetto prezioso, la Torah, come narra appunto il Midrash, quando Mosè salì al cielo a prendere questo e ad ottenere questo oggetto prezioso, e dovette discutere con gli angeli che dicevano: no, questo, come mai Kadosh Baruch Hu gli offre questo oggetto così particolare? E lui dovette spiegare loro che la Torah era fatta per gli uomini, non è per loro angeli, quindi lui ha diritto, è venuto a prendere la Torah e portarla ad Israele. E continua Akiva dicendo la nostra Mishnah: un eccezionale affetto gli fu dimostrato nel farli conoscere che un oggetto prezioso gli era stato dato, mediante il quale era stato creato il mondo, come appunto dice lo stesso Midrash, e anche perché a volte più in là, ecco, Kadosh Baruch Hu, quando ha creato il mondo, ha già creato quindi le misure, le modalità per poter vivere in questo mondo. Quindi Istakel Batorah Ubara Alma ha guardato i principi della Torah e ha creato il mondo in misura delle regole della Torah, in modo che ci sia possibilità di armonia tra la creazione che fa l'uomo che segue la Torah. Quindi un particolare attenzione gli fu offerto, un particolare amore, se vogliamo sempre usare le immagini d'amore che piacciono a Rabbi Akiva, no? Perché gli fu dato anche l'oggetto, la guida, l'indicazione di come poter vivere in questo mondo e come poter trovare gioia nello studio della Torah e quindi scoprire il senso della stessa vita. Come dice appunto, un oggetto prezioso gli era stato dato mediante il quale era stato creato il mondo, secondo quanto è detto nel Pasuk, vi ho dato una buona dottrina, non abbandonate la mia legge. Quindi la consapevolezza di quello, e quello ovviamente è rilevante sempre anche a noi, del regalo, della misura nella quale la Torah ci aiuta, ci insegna, ci guida come vivere bene in questo mondo, mi viene a dire appunto, senza queste corona e senza questi sbalzi della storia umana, seguendo quindi i principi secondo i quali il mondo stesso fu creato, e quanto quindi l'uomo può trovare come Akiva la gioia nella sua esistenza attraverso lo studio, l'apprendimento, come l'alfabeto, attraverso quindi la capacità e la profondità dello studio della Torah, come dice anche un altro detto delle nostre Mishnayot, forse già letto mi sembra, all'inizio del nostro capitolo appunto, due persone o tre persone che siedono e studiano la Torah, Kadosh Baruch Hu si presenta e sta con loro. Quindi i rabbini in quel periodo ci offrono questa grande segulà, questo grande merito di scoprire il valore dello studio che ci aiuta a prendere la misura di noi stessi, di capire quindi l'armonia e il parallelismo che ci può essere fra noi e il mondo, e di aiutarci quindi a guidarsi nella nostra vita in questo mondo senza sbagliare, come fece appunto Rabbi Akiva a 40 anni, quindi ognuno di noi lo può fare a qualunque età, ecco, di scoprire l'alfabeto della vita ebraica, l'alfabeto della Torah, l'alfabeto di come vivere in questo mondo in armonia e in pace. Ed è a questo proposito che lui appunto ci continua a dire nella Mishnah successiva, molto, apparentemente molto complicata, paradossale, perché dice a Kol Tzafui v'Rishut Netunah, tutto è previsto e all'uomo è lasciato il libero arbitrio. Quindi, ovviamente paradossale, se tutto è previsto dalla parte di Hashem, come può essere quindi lasciato il libero arbitrio? Se lo sa già, l'uomo cosa può aggiungere? Possiamo intenderlo in due modi diversi. Uno è appunto che Kadosh Baruch Hu lascia all'uomo la libertà, quindi è un'altra qualità umana che Rabbi Akiva ci vuole insegnare, che il libero arbitrio è così fondamentale, è l'essenza, se vogliamo, avvicinandosi forse alla posizione di Ben Asai, è l'essenza dell'esistenza umana, la sua libertà e la sua capacità di scelta, senza la quale la sua vita in questo mondo forse non avrebbe un senso. E quindi questo non toglie comunque che Kadosh Baruch Hu da parte sua, dalla sua prospettiva, può anche sapere come andranno a finire le cose, ma comunque lascia all'uomo la sua libertà di agire, di esprimere la sua propria dignità umana attraverso le sue le sue scelte. In un'altra interpretazione o modalità di questo Mishnah, alcuni scrivono col Safun Verishut Netunah. Tutto quindi non è svelato, onde appunto di lasciare spazio all'uomo di agire come lui, a lui sembra giusto e secondo il suo intendimento della Torah e della sua vita. Però la ricompensa quindi poi sarà secondo quanto lui ha potuto fare. E infatti lui dice subito dopo: il mondo è giudicato benevolmente e tutto dipende dal maggior numero delle azioni. Azione e riflessione l'abbiamo visto già prima con le discussioni o i dibattiti fra Shammai e Hillel, qual è la cosa più importante. Noi sappiamo che l'ebraismo nostro è un ebraismo attivo, un ebraismo presente, è un ebraismo non teorico, ma che porta all'azione, al compimento delle mitzvot, ad essere attivi quindi nel mondo e non solo passivi guardando magari una posizione al di fuori della società su come va il mondo, e la ricompensa comunque, secondo la visione rabbinica di Perushim e di Rabbi Akiva, di conseguenza del premio e della ricompensa che ci sarà nel mondo a venire, e quindi secondo le proprie azioni, secondo il proprio impegno, l'uomo verrà quindi ricompensato in questo mondo e nel mondo a venire. E infatti subito dopo aver detto questo, lui ce lo spiega al suo pubblico secondo degli esempi più spendibili, più semplici, con l'immagine appunto del mondo della vita concreta. E quindi Uaya Omer, a col natun de Ravon, come Sudà Pulsal Kolachaim, e Hanul Ptuha, והחנווני מקיף, והפנקס פתוח, והיד כותבת, והגבאים מחזירים תדיר בכל יום, ונפרעים מן האדם, בין מדעתו ובין שלא מדעתו. ויש להם על מה שיסמור. והדין, דין אמת, והכל מתוקן לסעודה. אל יפרמה ואנקורה, tutto è concesso impegno, e una rete stessa sopra tutti i viventi. Quindi c'è una guida alla realtà del mondo. La bottega è aperta e il bottegaio dà a credito, quindi la nostra vita ci è stata offerta a credito, dipende da noi come la guidiamo, cosa riusciamo a fare, cosa quindi riusciremo a ottenere. Il registro, il pincas, questa parola probabilmente di origine greca che i maestri la adottano come un registro che poi rientra anche nell'ebraico moderno come pincas, no? Quindi l'agenda, ecco, il registro, l'agenda è aperta e la mano scrive. La mano scrive, chi vuole avere un prestito venga e se lo prenda, perché intanto gli esattori che vanno continuamente in giro si faranno pagare all'uomo, tanto che sia cosciente come che non lo sia, perché essi hanno ciò che basta loro per giustificare la loro richiesta. E quindi la ricompensa o Khalila, anche le punizioni di queste specie di gabaim, no? Ecco, parole che conosciamo dal nostro contesto delle sinagoghe, ma qui intendono gli inviati di Kadosh Baruch Hu nella vita, ecco, danno, tolgano dall'uomo a secondo il suo modo di comportarsi, di camminare in questa realtà. ben mi dato, ben ce l'ho mi dato consapevolmente o anche senza la sua consapevolezza. E di nuovo mi viene, scusate, ecco, se sono concreto, a chiedere e la coronavirus e questa situazione che stiamo vivendo, come la dobbiamo intendere, che cosa ci chiede il gabbai, no? Il messaggero del Signore, quale conto della nostra vita ci chiede? Ecco, gli ecologisti dicono sì, ci chiede il nostro maltrattamento del mondo animale e della terra stessa, ma ci possono ovviamente essere altre tante lezioni, ma comunque è un richiamo a fare il conto delle cose e del nostro percorso nella vita e nella realtà e secondo il modello della Torah, secondo il quale fu creato il mondo, o meno, quindi hanno il diritto, la giustificazione per poterlo fare, il giudizio è secondo verità, quindi dobbiamo essere attenti a non lamentarsi troppo, ma a fare il conto delle nostre azioni per capire quello che ci avviene, le accolme tu con la Suda, e tutto è pronto per il banchetto nel mondo a venire. Quindi ci sarà poi la ricompensa nel mondo a venire. È stata quindi una bellissima occasione per noi di confrontarsi con questa grandissima figura della storia e della Halakha e della Torah nostra di Rabbi Akiva, colui che quindi riscopre la Torah orale e i suoi dettami, che lui che secondo certi Midrashim compete addirittura con Moshe, che deve presentarsi nel suo Bet Midrash e in un primo momento non riesce a capire le sue interpretazioni, quindi il grande interprete, attento a ogni parola e a ogni dettaglio, a ogni tag del Sefer Torah, da una parte, quindi che ci ha tramandato questa arte dello studio della Torah facendo attenzione ai dettagli, e dall'altra parte questo grande maestro della grandezza dell'uomo creato ad immagine di Dio, della grandezza della possibile somiglianza fra uomo e Dio, e vedendo in essa non solo una grande occasione per l'uomo di crescere e di sviluppare e la sua umanità per tutto il mondo, per tutti gli uomini e le donne di questo mondo, ma anche la figliolanza, il rapporto così particolare che noi abbiamo avuto il merito, noi ebrei, noi popolo di Israele abbiamo avuto il merito di averlo concesso dal Signore, di immaginare e di vivere il nostro rapporto con il Divino da così vicino come fossimo veramente figli, ecco, amati dal Divino, al quale sappiamo rispondere a questo amore con l'amore per lo studio della Torah. Sono sempre bellissime occasioni la lettura di Pirkei Avot, che contengano così tanta saggezza dei maestri dell'antichità. Vi saluto e grazie.